Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Alla voce Carol Lapadula, questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. E allora, il primo articolo che voglio leggervi è tratto da ilpost.it, dalla sezione virgolette, è stato pubblicato il venerdì 4 marzo. Il titolo è L'accelerazione della storia secondo Anne Applebaum. La nota analista ed esperta di cose russe ha scritto che in Ucraina l'impossibile è diventato possibile in poco meno di due settimane. Dunque, mercoledì l'Atlantic ha pubblicato un articolo della giornalista e analista Anne Applebaum su quello che sta accadendo in Ucraina e sulla rapidità degli eventi che nelle ultime due settimane, a partire dall'invasione della Russia, hanno iniziato a cambiare un pezzo del mondo. Applebaum è statunitense naturalizzata polacca, esperta di cose russe, vincitrice di un premio Pulitzer e abbastanza nota anche in Italia, dove viene considerata da tempo un'osservatrice autorevole su fatti che riguardano il regime russo. Ebbene, nell'articolo dell'Atlantic la Applebaum ha sostenuto un'idea che è assai diffusa non solo tra i fruitori dell'informazione, ma anche tra chi le notizie le racconta e le osserva. E vediamo un po' che cosa ha scritto la Applebaum. La storia ha accelerato. L'impossibile è diventato possibile, gli sviluppi che due settimane fa nessuno immaginava stanno avvenendo con una velocità incredibile. Contestando un certo modo di pensare di alcuni accademici analisti, la Applebaum ha sostenuto che gli eventi del mondo non siano così prevedibili. Gli stati non hanno interessi eterni o orientamenti geopolitici permanenti, motivi fissi nel tempo o obiettivi sempre prevedibili, né gli esseri umani reagiscono sempre nel modo in cui dovrebbero reagire. Questa imprevedibilità, che secondo Applebaum non verrebbe considerata abbastanza dagli osservatori di cose internazionali, avrebbe prodotto quell'accelerazione della storia che si è vista nelle ultime due settimane, quando per l'appunto in Ucraina l'impossibile, o perlomeno quello che si riteneva fosse impossibile, è diventato possibile. Cioè l'inizio di una guerra in Europa in grado di cambiare definitivamente e radicalmente l'intero continente. La scorsa settimana, per esempio, nessuno avrebbe mai immaginato di vedere il presidente ucraino Zelensky rifiutare di lasciare il suo paese e decidere invece di rimanere a Kiev nonostante le concrete minacce alla sua vita. Prima di diventare presidente, Zelensky era un attore e comico e molti temevano che la sua inesistente esperienza politica lo avrebbe messo in una posizione di subalternità a Putin. L'inaspettato carisma e coraggio mostrato da Zelensky, ha scritto la Applebaum, potrebbe aver alimentato la resistenza ucraina e avere fatto saltare i piani russi di una veloce conquista del paese. Ma non solo. Potrebbe aver ribaltato anche i calcoli di ministri degli esteri, direttori di banca, dirigenti d'azienda e migliaia di persone comuni. Allo stesso modo in pochi immaginavano che le apparizioni televisive del presidente Putin e le violenze contro i civili compiute dai bombardamenti russi avrebbero cambiato in pochi giorni la percezione internazionale della Russia, di fatto spingendo aziende, organizzazioni sportive ed enti di vario tipo a decidere di andarsene dal territorio russo, isolando così il regime di Mosca. Sono cambiate politiche estere che sembravano pressoché immutabili, come quella della Germania. Partiti politici europei che fino a poco tempo fa erano apertamente schierati con Putin, adesso hanno preso le distanze in maniera molto netta, come la Lega. E quindi sono state adottate sanzioni senza precedenti che hanno colpito il presidente russo e i suoi collaboratori più stretti. Secondo la Applebaum, gli eventi stanno accadendo così rapidamente, con umori ed emozioni che cambiano di ora in ora, che è praticamente impossibile dire che cosa succederà. Le varianti sono molte, così come le domande a cui oggi è difficile dare una risposta. Su il manifesto uscito pochi giorni fa, quindi l'edizione del 5 marzo, alla sezione commenti è stato pubblicato l'appello del movimento femminista russo sul fermare la guerra. E quindi i giornalisti del manifesto hanno condiviso il documento diffuso che invita tutta la galassia femminista globale a protestare contro la guerra e contro l'invasione dell'Ucraina. Riprendiamo il testo tradotto e pubblicato da Jacobin. Il 24 febbraio, intorno alle 5:30 ora di Mosca, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un'operazione speciale sul territorio dell'Ucraina per denazificare e smilitarizzare questo stato sovrano. L'operazione era in preparazione da tempo. Per diversi mesi le truppe russe si sono spostate fino al confine con l'Ucraina. Nel frattempo, la dirigenza del nostro paese negava ogni possibilità di attacco militare. Ora sappiamo che si trattava di una menzogna. La Russia ha dichiarato guerra al suo vicino. Non ha concesso all'Ucraina il diritto all'autodeterminazione né alcuna speranza di una vita pacifica. Dichiariamo, e non per la prima volta, che la guerra è stata condotta negli ultimi 8 anni su iniziativa del governo russo. La guerra nel Donbass è una conseguenza dell'annessione illegale della Crimea. Crediamo che la Russia e il suo presidente non siano e non siano mai stati preoccupati per il destino delle persone a Luhansk e Donetsk, e il riconoscimento delle repubbliche dopo 8 anni è stato solo una scusa per l'invasione dell'Ucraina con il pretesto della liberazione. Come cittadine russe e femministe condanniamo questa guerra. Il femminismo come forza politica non può essere dalla parte di una guerra di aggressione e occupazione militare. Il movimento femminista in Russia lotta per i soggetti più deboli e per lo sviluppo di una società giusta, con pari opportunità e prospettive, in cui non ci può essere spazio per la violenza e i conflitti militari. Guerra significa violenza, significa povertà, sfollamenti forzati, vite spezzate, insicurezza e mancanza di futuro. Tutto ciò è inconciliabile con i valori e gli obiettivi essenziali del movimento femminista. La guerra intensifica la disuguaglianza di genere e mette un freno per molti anni alle conquiste per i diritti umani. La guerra porta con sé non solo la violenza delle bombe e dei proiettili, ma anche la violenza sessuale. Come dimostra la storia, durante la guerra il rischio di essere violentate aumenta di molto per qualsiasi donna. Per questi e molti altri motivi, le femministe russe e coloro che condividono i valori femministi devono prendere una posizione forte contro questa guerra scatenata dalla leadership del nostro paese. La guerra in corso, come mostrano i discorsi di Putin, è anche combattuta all'insegna dei valori tradizionali dichiarati dagli ideologi del governo, valori che la Russia avrebbe deciso di promuovere in tutto il mondo come missione, usando la violenza contro chi rifiuta di accettarli o intende mantenere altri punti di vista. Chiunque sia capace di pensiero critico comprende bene che questi valori tradizionali includono la disuguaglianza di genere, lo sfruttamento delle donne e la repressione statale contro coloro il cui stile di vita, autoidentificazione e azioni non sono conformi alle ristrette norme del patriarcato. La giustificazione dell'occupazione di uno Stato vicino con il desiderio di promuovere norme così distorte e perseguire una liberazione demagogica è un altro motivo per cui le femministe di tutta la Russia devono opporsi con tutta la loro forza a questa guerra. Le femministe sono una delle poche forze politiche attive in Russia. Per molto tempo le autorità russe non ci hanno percepito come un movimento politico pericoloso e quindi rispetto ad altri gruppi politici siamo state temporaneamente meno colpite dalla repressione statale. Attualmente più di 45 diverse organizzazioni femministe operano in tutto il paese. Da Kaliningrad a Vladivostok, da Rostov-on-Don a Ulan-Ude e Murmansk. Chiediamo ai gruppi femministi russi e alle singole femministe di unirsi alla resistenza femminista contro la guerra e unire le forze per opporsi attivamente alla guerra e al governo che l'ha iniziata. Chiediamo anche alle femministe di tutto il mondo di unirsi alla nostra resistenza. Siamo tante e insieme possiamo fare molto. Negli ultimi 10 anni il movimento femminista ha acquisito un'enorme forza mediatica e culturale. È tempo di trasformarla in potere politico. Siamo l'opposizione alla guerra, siamo l'opposizione al patriarcato, all'autoritarismo e al militarismo. Siamo il futuro che prevarrà. Chiediamo dunque alle femministe di tutto il mondo di partecipare a manifestazioni pacifiche e lanciare campagne offline e online contro la guerra in Ucraina e la dittatura di Putin, organizzando le proprie azioni. Sentitevi libere di usare il simbolo del movimento femminista di resistenza contro la guerra nei vostri materiali e pubblicazioni, così come gli hashtag Feminist Anti-War Resistance e Feminist Against War. Chiediamo poi di diffondere informazioni sulla guerra in Ucraina e sull'aggressione di Putin. Abbiamo bisogno che il mondo intero sostenga l'Ucraina e si rifiuti di aiutare in alcun modo il regime di Putin. Chiediamo di condividere questo appello con altre. È necessario dimostrare che le femministe sono contrarie a questa guerra e a qualsiasi tipo di guerra. È anche fondamentale far vedere che ci sono ancora attiviste russe pronte ad unirsi per opporsi al regime di Putin. Siamo tutti a rischio di persecuzione da parte dello Stato e abbiamo bisogno del vostro appoggio. La resistenza femminista contro la guerra ha un canale Telegram con informazioni ulteriori in russo. Per firmare l'appello come singoli o come associazioni, mandate la vostra adesione a redazione@manifestolibri.it. E quindi questo era l'appello del movimento femminista russo sul fermare la guerra. Per cui questo documento invita tutta la galassia femminista globale a protestare contro la guerra e contro l'invasione dell'Ucraina. Ultimo articolo in programma tra le mie letture è uscito sempre per il Manifesto lo scorso 5 marzo alla sezione Europa. Il titolo è La Polonia accoglie senza se e qualche ma. Il dramma dei profughi, via libera a 700.000 attraversamenti, il presidente Duda promette l'ingresso a tutti, ma per i non ucraini aumentano le difficoltà, come le ronde auto-organizzate dagli ultras neofascisti. L'articolo in questione porta la firma di Giuseppe Sedia. C'è chi ha dovuto aspettare 80 ore per entrare in Polonia, il paese che qualche mese fa si era misurato con una grande crisi migratoria al confine con la Bielorussia, ma guai a fare paragoni con quello che sta accadendo adesso sul versante orientale dell'Unione Europea. Allora Varsavia aveva adottato una crudele e indiscriminata politica di respingimento nei confronti dei migranti medio orientali intrappolati al confine. Niente pushback questa volta. La Polonia ha dato il via libera ad almeno 700.000 attraversamenti sul proprio territorio da quando è cominciata l'invasione dell'Ucraina. Il 98% dei cittadini in fuga dall'Ucraina vuole restare in Polonia. Le persone di altri paesi la considerano come una meta di passaggio. C'è chi vuole andare ad ovest e chi invece preferisce tornare nel proprio paese, ha spiegato il viceministro dell'interno polacco Zefer Naker. La Polonia e il suo mercato del lavoro sperano di accogliere e assorbire al meglio chi sceglierà di restare nel paese. Per loro è pronto un permesso di soggiorno immediato, prorogabile fino a 2 anni grazie alla direttiva UE. E che ne sarà invece degli altri? Centinaia di migliaia di nordafricani avevano scelto l'Ucraina per studiare anche in virtù dei costi di iscrizione più bassi rispetto a quelli occidentali. E poi ci sono i cittadini provenienti dal subcontinente indiano e dall'Asia centrale che sperano di raggiungere la capitale polacca per prendere il prima possibile un volo di ritorno a casa. Ma è un viaggio che si preannuncia difficile già alla partenza. All'inizio della settimana ci è giunta voce sul versante ucraino di cittadini stranieri respinti indietro nelle file per attraversare o ai quali è stato reso più difficile l'ingresso in Polonia, racconta l'avvocata Gorzinska, che collabora con l'ONG polacca Helsinki Foundation for Human Rights. Ed è dal lato polacco come vanno le cose con i cittadini di paesi terzi. Non siamo a conoscenza di nessun caso di respingimento da parte della polizia di frontiera. Eppure la situazione di queste persone è comunque più difficile rispetto a quella degli ucraini. Una volta entrati non hanno nessuna garanzia di restare in Polonia. E poi ci sono anche gli ostacoli legati a differenze linguistiche e culturali, spesso notevoli rispetto a quelle che sussistono invece tra polacchi e ucraini, precisa Gorzyska. Esiste un problema serio con le persone sprovviste di permesso di soggiorno in Ucraina. Non sanno che cosa aspettarsi adesso. E poi in Polonia mancano le ambasciate di alcuni paesi, spiega invece Krzysztof Jarimowicz dell'organizzazione Foundation for Freedom. Questa settimana, ad esempio, l'ambasciata della Costa d'Avorio in Germania era andata a riprendersi i propri cittadini al confine dopo aver raggiunto la Polonia. Non ci sono limiti al numero di profughi che siamo pronti ad accogliere, indipendentemente dalla loro provenienza, ha dichiarato il presidente polacco Andrzej Duda durante una visita al posto di frontiera di Kortsowa nel voivodato della Precarpazia. Eppure non è stata affatto una settimana facile per i cittadini non ucraini che hanno trovato rifugio in Polonia. Lunedì la notizia del tentativo di rapina di un commerciante da parte di un nordafricano a Medica aveva fatto il giro dei social network tra gli utenti dell'estrema destra in Polonia. Il villaggio di Medica, situato vicino all'omonimo valico di frontiera, dista appena 13 km dalla città di Przemysl. È lì che il giorno dopo sono partite le prime ronde auto-organizzate nei confronti dei profughi dall'aspetto, tra virgolette, meno slavo. A farne le spese tre cittadini indiani attaccati da una banda di ultras neofascisti nei dintorni della stazione ferroviaria trasformatasi negli ultimi giorni in un vero e proprio centro di accoglienza. A gettare benzina sul fuoco anche alcuni politici locali. In qualità di consigliere comunale di Przemysl, chiedo al governo del mio paese di dare una sistemata ai banditi con un colore della pelle diverso che si mascherano da profughi ucraini, aveva dichiarato in un post virulento su Facebook Zapalowski. Negli ultimi giorni la polizia locale ha smentito prontamente il verificarsi di altri episodi simili, ma la situazione resta comunque tesa. Press Corner, notizie a piede libero, finisce qui, ma torna domani, sempre alle ore 9:40. Un saluto da Carol Lapadula, mi raccomando, rimanete all'ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Ciao!